ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Il signor Jones, della fattoria padronale, serrò a chiave il pollaio per la notte, ma ubriaco com'era, scordò di chiudere le finestrelle. Nel cerchio di luce della sua lanterna, che danzava da una parte all'altra, attraversò barcollando il cortile, diede un calcio alla porta retrostante la casa. Da un bariletto nel retrocucina spillò un ultimo bicchiere di birra, poi si avviò su, verso il letto, dove la signora Jones già stava russando. Non appena la luce nella stanza da letto si spense, tutta la fattoria fu un brusio, un'agitazione, uno sbatter d'ali. Durante il giorno era corsa voce che il vecchio maggiore, il berro bianco costato, premiato a tutte le esposizioni, aveva fatto, la notte precedente, un sogno strano che desiderava riferire a tutti gli animali.
Città di Padova, ia ia oh. Quante bestie l'Università di Padova, ia ia oh. C'è il pollo, pollo, po, po, pollo.
Nella vecchia Università di Padova,
ia ia oh.
Nella vecchia Università di Padova,
ia ia oh. Quante bestie l'Università di Padova, ia ia oh. C'è il bue, bue, bu, bu, bue. C'è il pollo, pollo, po, po, pollo.
Nella vecchia Università di Padova,
ia ia oh. Quante bestie l'Università di Padova,
ia ia oh.
Tanti asinelli,
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 asinelli.
C'è il bue,
bu,
bu, bu, bue. C'è il pollo, pollo, po, po, pollo. Nella vecchia Università di Padova,
ia ia oh.
Nella vecchia Università di Padova,
ia ia oh.
Quante bestie l'Università di Padova,
ia ia
oh. I professori, professori, pro, 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 professori. Asinelli, asinelli, asinelli. C'è il bue,
bue,
bu, bu, bue. C'è il pollo, pollo, po, po, pollo. Nella vecchia Università di Padova,
ia ia oh.
Nella vecchia Università di Padova,
ia ia
oh. Benvenuti amici ascoltatori a questa puntata specialissima. Salutiamo i nostri ascoltatori di Radio Bue e di
Radio Cooperativa.
Siamo Alessandro Albertoni, Gioia Lovisoni, in conduzione da un luogo speciale.
Da Lola Studio il Pollaio, è detta anche Pollaio Acquario, in via Marzolo, sede di una appunto storica aula studio dell'Università di Padova. Ma perché siamo qui, non nei soliti studi di Radio Bue dall'altra parte della città?
Siamo qui perché i ragazzi, gli studenti, quindi nessun gruppo, nessuna associazione, che abitavano questa aula studio, se la sono ripresa. 5 gennaio se la sono ripresa loro.
Guarda, lei che si dice abitavano già fa inferocire determinati professori che l'avevano chiusa un anno fa. Diciamo che questa è un'aula studio, l'unica aula studio cogestita da studenti e istituzioni di tutto l'Ateneo di Padova. Quindi è una cosa unica a Padova, nella nostra città. È veramente interessante perché è un esperimento, un progetto di cogestione. Ha avuto una vicenda molto particolare e in questi giorni, come hai detto tu, è stata occupata perché era stata chiusa.
Ben dal lontano 68 si parla dei primi prodromi dello studio del Pollaio, dell'Acquario. Seguiteci perché stiamo per avvicendarci all'interno della storia.
Raccontarvi tutte le tappe da quando è stata fondata, è nata questa aula studio ad oggi, venerdì 14 gennaio 2010, che siamo qui insieme agli studenti in qualche modo ad occuparla pacificamente, e lo faremo insieme ad un sacco di persone che sono attorno a noi in questa studio radiofonico
improvvisato.
Aula studio radiofonico, potremmo dire. Abbiamo tantissime persone attorno a me, Filippo, il ciuffo, che è il musicista.
Abbiamo anche Massimo Gravino, ma non solo, avremo anche l'intervento perlomeno vocale del professor Voci e del professor Gennaro.
Abbiamo poi Nicolò, abbiamo Enrico, abbiamo Alice, abbiamo Daniela, tanti ragazzi e tanti pollaisti ed ex pollaisti che sono accorsi per raccontare perché amano questa aula studio, e sentiremo le loro voci.
E le loro testimonianze del tempo che fu.
We'll be right back.
ricordandovi che non siamo in diretta, ma stiamo registrando questo speciale Aula Studio Pollaio Acquario per dare in qualche modo voce alla protesta messa in atto dagli studenti che hanno sempre studiato in questa Aula Studio. Ricordiamo che ascolterete questo speciale ovviamente su radiobue.it e poi sulle frequenze regionali di Radio Cooperativa, e soprattutto avrete sempre la possibilità di riascoltare questa trasmissione in podcast sul sito radiobue.it. Se volete commentare come è stata e soprattutto se volete continuare a tenervi informate sulle vicende dell'Aula Studio, ci sono diverse cose su Facebook e ovviamente il sito www.pollaio.org.
Ma una protesta perché? È capitato quasi un anno fa che quella che era la storica del 68 esperienza del pollaio dell'acquario è stata in qualche modo costretta a chiudere i battenti. Dal 92 stavano in via Marzolo numero 8. È stata proposta, coordinata insieme proprio a quegli studenti e a tutte le attività che facevano, una nuova soluzione in via Paolotti, che però è presto risultata inadeguata.
Almeno dal punto di vista degli studenti, che hanno delle richieste ben precise su come trattare un'aula studio che si possa chiamare pollaio acquario, perché non è un'aula studio normale come tutte le altre, abbiamo detto è un unicum. Lo racconteremo perché è una cosa unica e da conservare secondo il nostro punto di vista di speaker di Radio Bue. Lo racconteremo nel seguito dello speciale. Adesso diamo la parola alla musica e c'è Ciuffo che ha in serbo. Posso chiamarti Ciuffo Alessandro? Nome d'arte ormai, è così? A lui la parola.
When she told me that she loved me, how I move and go, I myself sing. When she told me so sincerely,
in diretta dall'acquario, la prima esecuzione di Alessandro. Ho detto Ciuffo, ma tu hai una band, Alessandro, o sei un solista?
No, una band.
Come si chiama?
GJ Cinquet.
Ah, carino. E fate jazz, improvvisazione? Sì. Bene, bravo.
Ma cos'è questo pollaio? Qual è il segreto, il mistero che colpisce, che coinvolge i pollaisti, financo gli ex pollaisti tornare per difendere quella che era la loro esperienza con i loro ricordi e con le loro testimonianze? Ce lo facciamo descrivere da chi il pollaio ci sta studiando proprio in questi giorni, perché ha bisogno di questa
come sei diplomatico studio. Ti veniva da dire occupando, ma non lo volevi dire, hai detto studiando.
Esattamente. Vabbè,
comunque,
così
è un'occupazione pacifica, diciamo che i ragazzi avevano le chiavi prima e quindi quando hanno deciso il 5 di gennaio di aprirsi la porta, l'hanno trovata la serratura funzionante, hanno aperto la serratura e sono entrati.
Ma sembrava quasi fatto apposta, perché l'ambiente era ancora riscaldato, sembrava proprio invitarli a tornare. Forse è questo ambiente che ha bisogno di voi e non voi che avete bisogno di questo ambiente. Ne parliamo con Nicolò. Cos'è il pollaio per te?
Il pollaio è un posto dove si può studiare sempre, ma soprattutto dove c'è un contatto umano con tutte le altre persone. Noi, per esempio, dopo aver studiato tutta la giornata e chi può la serata, usciamo e manteniamo i rapporti che si sono creati all'interno di questo ambiente.
Chi gestisce il pollaio?
Il pollaio lo gestiscono, l'hanno sempre gestito, studenti volontari che si sono offerti come appunto volontari per offrire questo servizio gratuitamente ovviamente dando i propri nomi al direttore del dipartimento di fisica, che prima del trasferimento alla Palotti era responsabile del posto, e quindi assumendosi anche una certa responsabilità.
Ma chi ve le ha date le chiavi per stare qui?
Ce le hanno date, ce le ha date il dipartimento di fisica.
Ah, proprio in via ufficiale, con tanto di carta bollata?
Con tanto di carta bollata, in data 94.
Che cosa è diverso l'aula studio Pollaio Acquario da l'aula studio Galilei, Jeppelli, Marsala, Paolotti, Tito Livio, Venezia ex Fiat e Vittore Branca?
È molto più figa. No, ovviamente le altre aule studio sono solo per utenti. Qui c'è un ambiente sociale, ci si può fare il caffè, si poteva mangiare, abbiamo un acquario anche.
Un acquario coi pesci?
Acquario coi pesci veri.
Che aiuta a rilassarsi, è come il giardino zen.
Esattamente, esattamente.
E, se volete, siccome questa che noi abbiamo creato come uno speciale sarà un dialogo tra la voce degli studenti che stanno appunto occupando e la voce dell'istituzione, a proposito del caffè, che sembra una banalità ma pare essere uno dei motivi per cui non vorrebbero mantenere la gestione di un'aula studio da parte degli studenti, io sentirei subito il professor Cesare Voci, che è stato a lungo direttore di dipartimento di fisica, che ha ospitato sempre questa aula studio e che sulla macchinetta del caffè ha qualcosa da dirci.
Secondo me lì c'è stata una tradizione, questo non si può negare, di cogestione, nel senso che cogestione intesa in questo senso che gli studenti erano responsabili di quello che succedeva in quella zona, in quelle aule, come erano, delle aperture e chiusure, vabbè, col controllo, perché poi passavano anche, se non mi ricordo male, gli addetti alla sicurezza a certe ore. Un'esperienza di questo tipo che in effetti non ha avuto, se non mi sbaglio, risvolti negativi o che ci sia stato qualche episodio magari, che neanche mi ricordo, però insomma non credo che ci sia stati aspetti negativi. Ora, un'esperienza di questo tipo, che era ben vista dagli studenti, a mio avviso si può cercare, con le dovute eventuali modifiche, di conservare. Io penso che non bisogna dimenticare che comunque si tratta di un'aula di studio, non si può darle connotazioni diverse, e non bisogna dimenticare, questo forse è un fatto che viene trascurato, che è la struttura dell'università, e l'università è responsabile da tutti i punti di vista della sicurezza. Ecco, da questo punto di vista credo che bisogna adeguarsi a un minimo di regole. Per il resto, lasciare maggiore libertà rispetto alle altre aule di studio penso che si possa fare, perché l'esperienza passata non è stata negativa. Certo, non deve essere un luogo in cui, per esempio, qualche studente vive, cose del genere, anche se non credo che succeda.
Lei si riferisce al fatto che i ragazzi si possono scaldare tè, caffè o del cibo portato da casa come altre attività?
Quello mi lascia effettivamente un pochino perplesso.
Ma quello però è il bello dell'aula studio, perché ti dà un clima di casa.
Il caffè si può sempre fare, per carità, con le macchinette che ci sono, quello non è nessun problema. Può avere un piccolo riscaldatore, forse, non lo trovo poi così fuori dagli standard. Però, cioè, lo limiterei un pochino, in modo che non è che ci sia una cucina o cose del genere, anche se non credo che sia questo quello che chiedo.
No, hanno solo un lavandino dove si risciacquano le tazze.
Sì, va bene, questo è abbastanza normale, cioè, anche nei laboratori si fanno queste cose.
Professor Cesare Voci, che è stato a lungo prorettore alla didattica, adesso è un professore in pensione, ma è stato anche direttore del Dipartimento di Fisica, insomma, ci ha raccontato che bisognerebbe limitare questo aspetto familiare, questo aspetto confortevole al di là dello studio, dell'aula studio Polotti. Quindi nel futuro qualsiasi posto vi verrà affidato come nuovo allo studio, non so se vi faranno fare il caffè. Cosa ne pensi, Nicolò?
Ne penso che è una pessima idea, nel senso che è giusto che non sia trattato come il salotto di casa di qualcuno, però almeno il caffè, per esempio, che sappiamo essere una cosa diffusa in tutta l'università, pensiamo di poterlo chiedere, ecco, anche perché rappresenta un buon momento di socializzazione e non di perdita di tempo.
Ecco, sulla socializzazione i professori hanno un po' da dire, perché dicono quella deve essere un'aula studio dedicata allo studio e null'altro. Vedono un po' male le attività di socializzazione, ma mi pare che qui a volte ci sia abbastanza silenzio. Sicuramente nell'aula studio Pollaio è proprio una vera e propria aula studio, semmai nell'acquario, che è la saletta adiacente, si può giocare a scacchi, farsi un caffè, chiacchierare, ma sempre a voce bassa, ad esempio. Quindi una socializzazione molto contenuta e rispettosa di chi sta studiando dall'altra parte del muro.
Io ci terrei a precisare questo, che in Pollaio i gestori, ma non solo, tendono a fare rispettare un silenzio molto religioso, molto più che nella maggior parte delle altre aule studio. E nell'acquario c'è la possibilità di socializzare, però se uno vuole perdere il proprio tempo, diciamo, lo può fare, però non è certo questo l'obiettivo finale.
Quindi siamo venuti noi a fare un po' di casino, dai.
Ma meno male.
Però abbiamo attaccato i cartelli, ci scusiamo se disturberemo. Nicolò, riepiloghiamo per sommi capi i motivi della protesta, perché alcuni studenti pollaisti, ex pollaisti, stanno occupando in questo momento.
In questo momento abbiamo riaperto quest'aula studio perché esattamente un anno fa siamo stati trasferiti al Paolotti per venire incontro ai problemi di sicurezza che c'erano stati messi davanti alla faccia, per cui dovevamo spostarci da questo posto. Noi avevamo contrattato sia con il direttore del dipartimento di fisica le condizioni per la gestione nel posto nuovo, in modo tale da mantenere una cogestione. Tra l'altro noi mantenevamo aperta anche la biblioteca studenti presente all'interno dell'acquario, condizioni che però non sono state mantenute dalla parte istituzionale, in quanto è passata sotto responsabilità di Ateneo e non di dipartimento come doveva essere. Secondo me è anche bello sapere che noi abbiamo partecipato attivamente alla costruzione fisica dell'aula, per quanto riguarda chiaramente la parte progettuale, per appunto ricreare una situazione più simile in quanto aula silenziosa di studio e aula di studio di gruppo. E quindi, diciamo, ci sentivamo parte di questo progetto. L'abbiamo scoperto nel giorno in cui siamo entrati in quest'aula nuova, che non era più così. Non partecipavamo più come studenti attivi, ma solo come studenti passivi, diciamo, utenti, ecco.
Quindi quello che voi chiedete alle istituzioni è di mantenere nella nuova sede che l'Ateneo deciderà di darvi a disposizione le stesse condizioni di cogestione che c'erano e ci sono sempre stati in questi 40 anni,
certo,
di Pollaio. Allora, un ultimissimo contributo: perché per 40 anni si è potuto fare questo e adesso non si può più fare? Sentiamo sempre il professor Voci e poi darei spazio alla musica.
Anni il Pollaio Acquario è stato aperto senza impedimenti e adesso invece pare che queste condizioni non possano più sussistere.
Questo, diciamo, è spostato in una struttura che va, non so se questo si possa dire, che va salvaguardata meglio comunque, no? Perché lei sa dove è stato spostato, al piano terra dei Polotti, un edificio rinnovato in cui c'è l'aula di studio, c'è la biblioteca, se non mi sbaglio, che tra l'altro è un'altra delle cose che il Dipartimento di Fisica ha garantito agli studenti, una biblioteca studenti, possono, no, libri per studiare,
infatti,
così via, ma effettivamente è all'interno di una struttura più grande, non è isolato, e pertanto credo che anche le questioni della sicurezza o altro vanno studiate, che siano compatibili con quelle del resto dell'edificio. Quella situazione, nella specie di questo capannone prefabbricato, come era una volta, che c'era il centralino telefonico e poi c'erano queste aule di fisica più due stanze, che sono quelle di cui stiamo parlando, sì, era possibile forse gestirle in maniera leggermente più rilassata. Dentro una struttura come un dipartimento, proprio dentro, dove passano persone, entrano, escono studenti e così via, penso che sia un pochino, bisogna adattarsi a qualche restrizione. Ma l'importante, secondo me, è salvaguardare il principio della massima possibile apertura, delle aperture domenicali e di poter fare anche quelle altre piccole cose che abbiamo detto.
In diretta sempre dall'Aula Studio Acquario Pollaio per la diretta speciale Il Bue e il Pollo che studiava troppo, questo è il titolo. Sentiamo lo stacco musicale di Alessandro, detto il Ciuffo.
Eccoci sempre all'interno del pollaio da cui stiamo trasmettendo il bue ed il pollo che studiava troppo. C'è un motivo perché abbiamo scelto un titolo così
evocativo,
perché all'interno della trasmissione noi adesso andremo anche a recuperare dei pollaisti che stanno studiando proprio in questo momento e noi che stiamo disturbando, ecco. Per proporre loro un indovinello che il fu Esopo, quindi noi la storia la prendiamo proprio da distante, propose in uno dei suoi famosi quesiti. Lui era molto famoso oltre che per le favole anche per gli enigmi che portava. La domanda era: qual è l'animale più furbo? Sai, tra polli, pollai, acquari, pesci, bue
appunto.
Eccoci qua.
Ecco, forse il bue non ha proprio la faccia da animale furbo,
e il pollo invece
effettivamente
è noto per l'astuzia. E nel contempo noi ripercorreremo la storia del pollaio sin dalle sue origini. Si narra, perché non ci sono registri a tal proposito, che ben dal 68, cavalcando l'onda delle lotte studentesche, che occupava molti spazi, permise di far sì che il Dipartimento di Fisica conceda al cosiddetto ufficio studenti all'interno dell'edificio di Dipartimento di Fisica una stanza, al tempo due locali con una stanzina separata in cui c'era anche un frigo e un letto, altro che mangiarci dentro.
Proprio ci dormivano. O era per la pennica, forse era tipo studi, dopo pranzo alle 2 ti viene un sonno mostruoso, il tavolo è più scomodo del letto.
Allora, quante volte ci siamo addormentati sul banco e ci svegliamo con tutta la faccia piena delle righe del maglione, mentre quanto comodo sarebbe avere proprio un letto per riposare, giusto 2 minuti, riposare gli occhi.
Hai voglia, in aula studio Marsala facevo dei sonni pazzeschi sopra il tomo di diritto privato.
Non c'era solo il frigo, il letto, ma anche un ciclostile, macchina da scrivere, tutto ciò che potesse lasciare spazio agli studenti di esprimere tutto ciò che gli veniva in mente anche. Inoltre rimaneva aperto anche durante la notte e c'era un accesso esterno. Al piano di sopra invece esisteva l'acquario, cioè la biblioteca studenti, due aule separate da un vetro, e per quello mi hanno raccontato che si chiamava acquario. Di quella lontana epoca che durò fino al 92, il momento in cui si trasferì qui a in via Marzolo 8 la sede dell'acquario pollaio, noi siamo riusciti a recuperare un testimone. Abbiamo ai microfoni Radio Bue Massimo Gravina, attualmente laureato per fortuna.
Anche perché sono passati 20 anni e più.
Beh, è una testimonianza di come studiare al pollaio sia efficace.
Certo.
Avete sbagliato, perché non è vero che sono laureato.
Ah, ecco, vedi?
Anzi, ero un pessimo studente.
Vabbè, però alla fine ci studiavi qua al pollaio?
Sì, ci studiavo anche in acquario. Anche.
In acquario. Però eri di quelli che faceva lo studio di gruppo e alla fine faceva studiare gli altri.
Esattamente.
Sì, è un classico. C'è sempre uno del gruppo che non fa niente e gli altri fanno tutto.
Comunque sì, io ho studiato molto in acquario, nel vecchio acquario, e poi ero lì quando si è deciso di trasferirlo in questo posto.
Com'era la situazione nel 91?
Nel 91 c'era quello che hai descritto tu, cioè c'erano queste due stanze separate da un vetro. In una delle due stanze c'erano i libri della biblioteca studenti di fisica, il bibliotecario veniva lì a darci i libri la mattina, e nell'altra stanza si poteva studiare anche ad alta voce, anche in gruppo, parlando, c'era una lavagna e io sono arrivato lì, che si chiamava già acquario, e quando ho chiesto perché mi hanno spiegato che era per il motivo che c'era questo vetro e tu quando guardavi da fuori le persone dentro che parlavano sembravano dei pesci perché vedevi solo che muovevano le labbra ma non sentivi le parole, quindi questo è un po' il motivo.
Cosa ti ha colpito dell'acquario che ti ha fatto rimanere lì? Era solo una questione di comodità perché aveva la biblioteca di fisica o c'era un qualcosa in più?
Ma c'era in più che era un po' vivere assieme. Quando uno comincia a frequentare delle persone con cui sta bene e questo legame si è cementato proprio stando in quel posto, alla fine uno si lega anche al posto, poi diventa un po' una cosa a cui tiene, per il quale è disposto anche a investire del tempo, insomma.
Quindi l'ambiente del pollaio già allora favoriva i rapporti sociali?
Sicuramente, cioè il poter stare assieme, studiare, ma anche almeno per me è stato uno stimolo molto ricco, perché ogni persona porta qualcosa, porta degli interessi, porta delle...
E tu cosa portavi?
Io assorbivo, soprattutto ho assorbito tante cose e che mi hanno anche portato poi magari forse a non laurearmi, ma io sono un tipo un po' particolare, per cui sì, non faccio testo, ci sono tantissimi miei compagni che si sono laureati, dappertutto io sono così legato a quel posto che sono riuscito a restare lì anche adesso che lavoro.
Infatti,
perché lavoro lì dentro.
Io non mi abbatterei così tanto,
no,
che non
sono...
una laurea. Cioè, hai un lavoro,
però,
e di questi tempi è molto più raro avere un lavoro che
penso
una laurea.
Il motivo per cui ho quel lavoro è anche essere stato tanto lì.
E che lavoro fai adesso, Massimo?
Sono un tecnico informatico.
Al Dipartimento di Fisica.
Non sono dipendente dell'università, ma di un ente dell'INFN, che è un ente di ricerca, che ha sede dentro il Dipartimento di Fisica.
E rapporti sociali, ma anche personali. Si trova, ci hai raccontato che hai trovato l'anima gemella proprio al pollaio.
Infatti per un attimo ho pensato che dicessi rapporti sessuali dallo sguardo che facevo, oddio santo.
Beh sì, a me è capitato cioè la mia compagna di adesso l'ho conosciuta in acquario e poi ci siamo messi insieme.
No, te l'abbiamo chiesto perché abbiamo scoperto che è una realtà diffusa.
Ed è una cosa, cioè c'erano moltissime persone che conosco, molte coppie che si sono formate.
Ma
in
raccontaci,
queste aule studio. Scusa,
siamo tutti, cioè, volete tutti sapere com'è stato l'incontro tra Massimo e la sua ragazza?
No, sì. Questo non ve lo racconto perché è una cosa mia personale, quindi non... Però potete immaginare, cioè è normale, stando assieme, non solo studiando, ma una volta che ci si conosce si va in giro, si fanno delle cose. Anche il collaborare per fare andare far funzionare questo posto cementifica dei rapporti, insomma, ma anche con altri amici con i quali sono rimasto anche legato.
Quindi sei rimasto in contatto tuttora.
Sì.
Tu hai vissuto il trasferimento della sede dall'acquario pollaio storico a qui in via Marzolo 8. Com'era la situazione in quel momento? C'era tensione? Sono stati degli accordi?
Noi non eravamo contenti di venire qua. Dico la verità, cioè io abbiamo raccolto delle firme anche quella volta, ci sentivamo estromessi dal dipartimento perché le motivazioni potevano essere tante, molte le capisco, soprattutto quella dello spazio, però noi sentivamo come una specie di tendenza a separare la zona degli studenti che prima era in comune con quella dei professori. Noi entravamo dall'ingresso principale del dipartimento, potevamo girare, poi pian piano hanno voluto separare le due zone e poi alla fine questa biblioteca dove noi giravamo liberamente era diventata una cosa di cui loro volevano. Noi la sentivamo come una cacciata dal dipartimento, temevamo di perdere delle cose e poco prima era stato tolto l'ufficio studenti, che era quell'altra aula dove io non andavo, che era accessibile anche di notte dall'esterno, e in cambio della quale hanno dato il pollaio, che è la stanza qui a fianco.
C'è un'altra cosa che risale a quei tempi, di cui insomma ci chiedono anche i nostri ascoltatori, ed è l'avvento di Micia. Abbiamo scoperto che la gatta del pollaio,
sì, L'abbiamo trovata, e io ero lì quando l'hanno trovata.
Nel maggio del 93.
Un anno dopo.
Ancora viva.
Ed è ancora viva.
Diciamo che il pollaio fa bene alla salute. Perché...
Diciamo che infatti i nostri ascoltatori hanno scritto su Facebook, rispondendo all'appello, cerchiamo pollaisti ed ex pollaisti con ricordi a Marcord. dice Elisa: quando studiavo in via Loredan spesso andavo lì e stavo delle ore ad accarezzare un gatto che gironzolava sempre dentro al pollaio, dimenticandomi di studiare.
Allora, vuoi raccontarci il momento in cui avete trovato la gatta e perché e come avete preso la decisione di inglobarla all'interno della vostra esperienza?
Beh, io una mattina sono arrivato qui e mi pare che fosse Enrico Napolitani, che oggi doveva essere qua ma non c'è, comunque che aveva questo gattino che poi abbiamo scoperto essere una gatta, e l'aveva trovato a una decina di metri di distanza, c'era una zona dietro quell'edificio piena di calcinacci, e mi ha detto che c'era questa gattina che girava piagnucolando e aveva un sacco di fame, quindi qualcuno è andato a prendere del cibo e da quel giorno è rimasta, stava fuori di notte perché non la lasciavamo chiusa dentro la sera. E la mattina, quando arrivavamo, ai primi che arrivavano, correva incontro miagolando e pian piano si è abituata a stare qui, a riconoscere le persone.
Diciamo che pian piano si è impossessata del studio.
Sì, è stata fin dall'inizio, stava sui tavoli dove la gente studiava, dormiva.
Anche sopra i libri.
Sopra i libri studiava anche lei.
Era un po' lei la padrona dell'acquario.
Ha avuto un sacco di cuccioli.
Vedi che anche ai gatti fa bene conoscere gente al pollaio.
Ha avuto 19 cuccioli, più ne ha adottato un ventesimo nell'ultima cucciolata, perché è stato trovato un altro gattino che girava e l'è stato messo assieme ai suoi e lei lo ha accudito, insomma, e nutrito.
Va bene.
Una storia romantica chiude questo primo Amarcord, grazie Massimo. Niente. Primo Amarcord della trasmissione speciale dedicata alla studio Pollaio Acquario, che come sapete dal 5 gennaio 2011, ciao, grazie, qui è tutto live, e fino ad oggi venerdì 14 gennaio 2011 è occupata dagli studenti, e chiederei ancora al nostro musicista di intrattenerci per passare poi a raccontare il secondo periodo storico del Pollaio Acquario, ossia dal 92 al 2009.
Cioè quando sono cominciati poi tutti i tafferugli.
Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero. Ahora tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso. De esos besos que te di y que jamás encontrará en el calor de otro querer. A tu lado vivirá y te hablará como cuando estás conmigo, y hasta creerá y te dirá te quiero. Pero si una tarde ser las gardenias de mi amor se mueren, es porque me han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer.
Quindi, che ci fa quella gallina fuori dal recinto?
Oh, non lo so, amore, io...
Vedi di darti da fare. Adesso!
Ti insegno io a prendermi in giro, bella. E questo sia di lezione a tutte voi! Nessuna gallina scappa dall'allevamento dei Tweedy, chiaro?
Alessandro ci ha eseguito un pezzo live del repertorio Bossa Nova. No, io non c'ha Buona Vista Social Club, canzone dal titolo
Lo Sgardiani a Sparatino.
Bene, grazie. Come musicista, lui, puntuale, preciso, non dice una parola di più di quello che...
Perché è necessario, proprio.
Necessario, un tipo sintetico.
Ora sentiamo la nostra Enza, sì, che ha raccolto la testimonianza di una delle pollaiste attuali, che proprio di là l'abbiamo presa, prelevata dal suo studio, disturbandola. E vai, Enza.
Sì, esatto, abbiamo molestato della gente che stava studiando seriamente, tra queste persone c'era anche Loretta. Ciao Loretta.
Ciao.
Anonimi alcolisti, no. Cosa studi, Loretta?
Io studio scienze sociologiche.
Quanto tempo sei qui al pollaio?
Prima volta sono venuta ieri sera. Sì, quindi nuova, fresca.
Va bene, vedi, il pollaio raccoglie sempre nuova gente, sempre... Ascolta, ma come mai in quest'aula studio e non in altre? C'era posto?
No, vabbè, me ne avevano parlato bene degli amici, poi per la questione che resta aperta fino a tardi, comunque mi veniva molto più comodo studiare qui. E quindi sono venuta, mi è piaciuta e continuo a venire.
Quindi è questa fondamentalmente la differenza rispetto alle altre?
Sì, anche l'ambiente risulta un pochino più informale, più tranquillo, quindi si sta meglio anche venire con gli amici tutti insieme a studiare. Si fa qualcosa di costruttivo in un bel posto.
Studiare, sì, vabbè. Ascolta, noi abbiamo fatto queste domande così, proprio generiche, ma soprattutto c'è Esopo che ti vuole fare una domanda. Non aveva... Sì, oltre alle favolette, in realtà faceva anche... era solito fare degli indovinelli a corte. Contenta, di la verità. Ascolta, ma dici secondo te qual è l'animale più astuto in natura, dato che abbiamo fatto la vecchia fattoria, insomma, Quark.
La volpe? Risposta banale.
Zan, 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 zan. Non lo so, in realtà lo scoprirai soltanto ascoltando il podcast o vivendo, insomma.
Grazie. Quindi... Avrei una domanda da fare a Loretta. Tu hai detto che sei arrivata qui ieri sera per la prima volta, ma c'è stata una differenza fra questa aula studio appena sei entrata, intendo come clima, come ambiente, rispetto ad un'altra aula studio aperta di notte come potrebbe essere
La Iappelli?
Ma sì, a livello di ambiente sì, è meno formale, l'ho trovata molto più tranquilla. Cioè le altre aule studio sono molto più rigide.
E questo invece concilia lo studio?
Sì, perché si studia in un clima più rilassato e quindi è più utile, a mio parere.
Loretta, cosa stai studiando adesso?
Adesso storia contemporanea.
E quando hai l'esame?
Il 27.
Con il professor Lanaro? No.
No, non mi ricordo non so il cognome. Sono pessima coi nomi, quindi.
Bene, in bocca al lupo.
Crepi, grazie.
Ci eravamo lasciati con la storia del 92, quando, bene o male, sicuramente non con la volontà dei pollaisti di allora, la sede è stata trasferita dall'interno del Dipartimento di Fisica a quella, possiamo dire, attuale di Via Marzolo, numero 8. Noi siamo andati a pescarci un pollaista di quell'epoca, che
veterano,
adesso...
sì.
Che... Prego?
Veterano, dicevi.
Sì.
Ma non buttarti giù, in fin dei conti c'hai solo 85 anni.
No, 30.
E i capelli dove sono finiti?
Quelli prima erano andati prima ancora di arrivare in pollaio.
Ah sì?
Risalgono al millennio scorso.
Allora, è Filippo Varanini. Sì. E ospite qui con noi. Adesso Filippo, cosa fai nella vita?
Faccio il ricercatore a fisica, appunto. Sono la prova che ci si può laureare anche passando molto tempo in pollaio, contrariamente a quello che diceva Massimo. Ho un assegno di ricerca qui al Dipartimento di Fisica. Però, appunto.
Come al tempo, come hai conosciuto il pollaio? Come ci sei entrato?
Per uno che studia fisica è abbastanza naturale, insomma, era una presenza molto evidente, per cui già dal primo anno, che era il 98 nel mio caso, ho scoperto questo posto e ci sono rimasto più o meno fino alla laurea, che peraltro ho festeggiato qua proprio.
Posso farti una domanda indiscreta? In quanti anni ti sei laureato?
5, compresa la tesi.
Perfetto. Compresa la tesi?
Sì, sì.
Scusa, a fisica quanti anni sono? 4 magari?
Ai tempi, ai tempi del vecchio ordinamento, sì, 4.
Ah, vedi. Comunque un anno fuori corso è assolutamente la media.
No, perché Gioia, noi stiamo ancora parlando del pollaio come ambiente socievole, divertente, però in realtà è un'aula studio serissima e offriva un servizio e offre tuttora un servizio che le biblioteche normalmente non riuscivano a dare, cioè porta i libri direttamente agli studenti. Hanno una piccola biblioteca di fisica, soprattutto poi si è un po' allargata grazie a un accordo con un bibliotecario, e probabilmente uno in questo modo riesce a stringere i tempi, a studiare più efficacemente.
Sì, sicuramente, appunto, c'era il leggendario bibliotecario Fernando, che è appena andato in pensione, è stato una colonna del pollaio per molti anni, no? Poi più, oltre che i libri, secondo me una qualità che a me ha aiutato moltissimo era proprio la possibilità di studiare ad alta voce. Io, ricordiamoci che comunque lo studio, almeno... io sono una persona che tende a discutere molto dal punto di vista dello studio. Io ho preparato moltissimi esami con l'aiuto di amici, con l'aiuto di persone che magari l'avevano fatto l'anno prima o qualche mese prima. Qui abbiamo due grandi lavagne, una dentro e una molto più grande fuori, che oltre ai messaggi personali e criptici erano soprattutto utilizzate per, appunto, fondamentalmente per studiare insieme, per discutere, per parlare di fisica, insomma.
Sempre gli ascoltatori di Radio Bue, Filippo, sì, infatti sì, scrivono sulla pagina Facebook questa nota. Ex pollaista Valentina dice: le discussioni dei fisici ascoltate con ammirazione dai comunicatori provenienti dalla vicina aula A di via Loredan, ma che con il polo scientifico non c'entravano niente. Questo è il ricordo a Marcord di Valentina, e anche Daniela che qui annuisce, forse è un ricordo di tanti. E invece altri ricordano dei messaggi improbabili che l'aula studio pollaio di solito pubblica, tipo questo. Lo vuoi leggere per favore, Filippo?
Se il cancello è chiuso, chiama questo numero 0044 75 26 89 59 89. Lascia squillare finché non buttiamo giù. Tranquillo, non rispondiamo. Anche perché il numero cos'è? In inglese?
È inglese,
sbaglio,
sembra.
Qualcuno verrà ad aprirti la porta.
Perché? La vedo lunga.
Perché ai tempi in cui... Ai tempi, appunto, fino al 2009 c'era un telefono qui e veniva chiamato direttamente il telefono interno dell'acquario, insomma.
E nessuno risponde, tipo nel film The Ring, che nessuno voleva rispondere.
Beh, abbiamo visto che Massimo non ha trovato la laurea, ma ha trovato comunque un buon impiego, ma ha trovato l'amore. Come erano i rapporti personali,
no,
qui?
Appunto, appunto, c'era una bella...
Filippo china il capo un po'.
No, ho trovato anch'io l'amore, ma è durato meno di quello di Massimo. Comunque, poi questi sono questioni personali. No, comunque, al di
è
là
durato
di questo...
più o meno di un semestre?
Circa un semestre,
vedi.
Dai. No, il bello proprio di essere...
Quanti esami hai dato quel semestre?
Chi se lo ricorda?
Zero.
Uno,
vabbè, fa così, ma zero.
Non me lo ricordo, francamente, no. Il bello, appunto, di essere in pollaio era questa sensazione di comunità, questa idea che c'era comunque un gruppo che era più o meno fisso di persone con cui si condivideva non solo lo studio, ma anche appunto interessi, cazzeggi vari, attività di altro tipo. Appunto, ogni tanto si sono organizzate anche delle feste, diciamo, era fondamentalmente un'aula studio, ma in due o tre occasioni solenni durante l'anno si organizzavano, appunto, la famosa grigliata di Sant'Emistocle, che era una... Sant'Emistocle era la... Sant'Emistocle è il santo, il patrono del pollaio, potremmo dire, che si festeggia il 19 dicembre, per cui questa grigliata prenatalizia con cui volevamo salutare tutta la comunità di polli era stata intitolata a questo fantomatico santo, di cui peraltro non so altro, ed era rimasta...
Ma non
una...
esiste.
Era rimasta... No, esiste. Avevamo verificato sul calendario quale fosse il santo festeggiato il 19... Sì. Non so se il 19 o il 18, Barry.
Ah, qualcosa, sì, intorno a quel periodo. Cioè, il motivo per cui era stata scelta questa data era che si voleva festeggiare le vacanze di Natale con tutti gli studenti presenti, però lo si doveva fare prima che gli studenti di fuori sede tornassero a casa per festeggiare con le proprie famiglie. Quindi è stato scelto questo giorno, che tornava comodo perché era proprio poco prima che l'università chiudesse per le feste.
Facciamo sentire un'altra clip del nostro film preferito per l'occasione, cioè Galline in fuga.
Cos'è che non abbiamo provato?
Non abbiamo provato a non provare a fuggire?
Potrebbe funzionare. Non pensate, Edwina. Quanti altri nidi vuoti vi ci vogliono?
Beh, forse non sarebbe vuoto se avesse passato più tempo a deporre uova e meno a fuggire.
Deporre uova tutta la vita e poi essere spennate, riempite e arrostite vi sta più che bene, eh?
È un mestiere.
Sapete qual è il problema? I recinti non sono solo intorno alla fattoria, sono qui, nella vostra testa. C'è un posto migliore là fuori, da qualche parte oltre quella collina e... beh, ci sono grandi spazi aperti e tanti alberi e erba. Riuscite a immaginarla? Buona erba verde.
E chi ci nutre?
Nessuno, ci nutriamo da sole.
Dov'è l'allevamento?
Non c'è allevamento.
Allora dove vive l'allevatore?
Non c'è allevatore, Baba.
È in vacanza?
Non è da nessuna parte, ma non capite. Niente conta delle uova al mattino, né allevatori, cani, aie, chiavi, niente recinti.
In tutta la mia vita mai sentito un tale fantastico mucchio di cavolate! Oh, affrontate la realtà, occhette! Le possibilità di fuggire da qui sono una su un milione.
È sempre una possibilità.
Sì, ecco, bene.
Bentornati in questa simil diretta con tutte le difficoltà e nessun vantaggio.
No,
direttamente dal pollaio. Siamo qui oggi, è il venerdì 14 gennaio, a 10 giorni dalla riapertura ufficiale ufficiosa della sede.
E abbiamo una bella notizia. Sì, ossia che il delegato all'edilizia dell'Ateneo di Padova, il professor Gennaro, quantomeno ha detto che non sgombererà. Facciamo sentire la sua voce e poi Ciuffo ci delizierà con un altro brano tratto questa volta dalla tradizione. Mi guarda male. Cosa ci proporrai, Ciuffo?
Beh, mi sembra che un omaggio a Jimi Hendrix sia dovuto.
Ok. E dopo si fa casino.
I prossimi passi che affronterà con gli studenti?
Noi dobbiamo avere un incontro con i rappresentanti degli studenti, i rappresentanti istituzionali che ci hanno scritto una lettera e quindi le stiamo concordando, e dopo incontreremo gli studenti del pollaio.
Attualmente è occupato il pollaio, li farete sgomberare?
Non credo.
Ho capito. No, professore...
Non c'è nessun motivo per fare azioni di forza. L'uso che ne stanno facendo è un uso rispettoso, quindi io li ho incontrati tra l'altro in maniera occasionale proprio per chiedere a loro come convocarli, quindi ho detto che è un uso rispettoso, non stanno interrompendo nessun pubblico servizio, certo è un uso abusivo ma rispettoso, quindi non c'è motivo per fare azioni di forza.
Ringrazio infinitamente il professor Gennaro, delegato per l'edilizia dell'Ateneo, ovviamente delegato del rettore. Grazie professore, buon lavoro.
Prego, grazie a lei.
Grande Alessandro Detto Ciuffo in diretta con noi live, proprio così acustico. Lui, la sua chitarra e il suo repertorio di canzoni meravigliose.
E lo spirito di Jimi Hendrix, che se fosse stato iscritto all'Università di Padova avrebbe frequentato il pollaio, senza ombra di dubbio, vero Daniela?
Sì, sono d'accordo, assolutamente.
E con noi Daniela, un'altra ex pollaista, siamo arrivati agli anni 2000-2005 del tuo periodo.
Esatto.
Ti sei laureata tu?
Sì, sì, certo.
In cinque anni?
Sì, sì, cinque anni esatti, compresa la tesi, sì.
In cosa?
e psicologia. Adesso sono felice di essere una lavoratrice in psicologia, quindi mi sono insomma realizzata, e devo dire grazie al pollaio, perché io per tutti gli anni dell'università ho sempre lavorato 8 ore al giorno e ritrovavo qui al pollaio la possibilità di un ambiente in cui si potesse studiare anche durante il momento della cena e dopo cena, e questo mi ha permesso di laurearmi in così poco tempo.
Il momento della cena è una cosa particolare, perché qui c'è un fornellino, un microonde dove ci si può riscaldare il cibo portato da casa. Che cosa rappresenta secondo te per uno studente questo benefit, chiamiamolo così?
Rappresenta la possibilità di non fare interruzioni, come nel mio caso avevo poche ore per poter studiare, e il fatto di poter mangiare qui mi permetteva proprio di guadagnare maggior tempo possibile. E poi devo dire grazie anche a tutti i ragazzi che mi hanno aiutato qui, perché io ho scelto psicologia anche perché matematica era una frana, e devo dire che invece qui grazie anche ai compagni di fisica, di ingegneria, che mi hanno aiutato per esempio quando avevo l'esame di statistica, e questo mi ha permesso di laurearmi prima, insomma, di riuscire a capire anche quelle cose che per me erano assolutamente incomprensibili.
E quindi c'era lo studio di gruppo, e confermi questa pratica qui all'Acquario?
Sì, direi che di gruppo, nel senso che io studiavo di là da sola, poi quando non capivo qualcosa batteva sulla spalla di qualcuno, venivamo qui in Acquario, quindi in questa parte dove potevamo parlare, e questi malcapitati mi spiegavano la lezione di turno.
Povere stelle, martiri.
Beh, infatti, perché quando ci intorno qui ci sono anche delle lavagne, degli spazi appositi in cui uno potrebbe anche tenere proprio direttamente lezione.
Ma io posso fare un sondaggio tra le 20 persone che sono qua, però dovete urlare, adesso ci ammazzeranno quelli che stanno seguendo al pollaio, vabbè. Volevo sapere di che facoltà siete, per esempio tu? Farmacia. Tu in fondo Ricciola? Come? Tutti e due. La alta, rossa. Medicina? Fisica? Psicologia? Tu con la maglia verde? Psicologia? Scienze politiche? Cioè, un po' quasi tutte le facoltà rappresentate.
Ah, quindi Daniela, uno può, cioè, come te, che avevi bisogno di ripetizioni in matematica, riuscivi a trovare sempre bene o male qualcuno che ti aiutasse. Avessi avuto l'esigenza di, non lo so, di ripassare sociologia, tech, c'era uno di sociologia.
Beh, in effetti, proprio grazie al fatto che qui un po' ci si conosceva, no? Perché c'è questo ambiente che favorisce la socializzazione. Quindi durante le pause, quando si usciva fuori o si veniva qui in Acquario, bene o male si parlava, si sapeva che facoltà si faceva, e se qualcuno aveva bisogno di una mano in qualcosa, ci si rendeva disponibili.
Non c'è anche un aspetto economico, per esempio, sul discorso di scaldarsi il cibo, di non dover comprare roba in giro, panini schifidi? Ma non perché siano schifidi, ma perché sempre pane, noi donne, ci fa un brutto effetto, vero?
Sì. Sono d'accordo.
Quindi portarsi la roba da casa e scaldarsela ha un effetto benefico per l'intestino e anche per i nostri portafogli.
Sì, infatti è proprio così. Permette anche di portarsi le cose da casa, anche da un punto di vista economico, evitare di dover andare al bar o di comprare qualcosa che fa male alla salute e al portafoglio. Sì.
E spendere. C'è Enza, che è sempre la nostra inviata tra gli attuali pollaisti, ragazzi che studiano. Chiediamo a lei qual è l'ospite che ci ha portato.
Sì, ne abbiamo molestato un altro. Ed Marco
di psicologia.
Ciao Marco, come stai? Ascolta, anche per te.
E non lo fai rispondere.
No, come stai? Ma era superfluo. Stai bene per forza. Come mai in quest'aula studio? Da quanto tempo sei in quest'aula studio?
Anch'io da ieri sera. La prima volta sempre.
Ah, quindi
sì, meno male che ha riaperto, perché altrimenti.
Sì, in effetti è molto comodo anche il fatto che sia aperto fino a ora tarda, perché è una delle poche, se non l'unica, mi sa, che è aperto fino a l'una.
Marco, tu come sei venuto a sapere del pollaio?
Allora, la prima volta l'ho scoperto, diciamo, in Piazza delle Erbe, perché c'era il cartello l'anno scorso che era stata chiusa. Io sinceramente non sapevo manco dell'esistenza. Poi quest'anno ho sentito che è stata riaperta e mi sono, diciamo, catapultato qua.
A prenderti un posto il prima possibile.
Sì, infatti.
Ma è stato facile trovare posti o hai dovuto sgomitare?
È stato abbastanza facile, ci sono abbastanza posti per studiare, quindi abbastanza semplice.
E per te qual è la differenza fra questa aula studio rispetto a un'altra? Cioè, ci sono aperte delle altre, c'era Galilei, c'era Tito Livio.
Sì, però qua diciamo c'è un clima più sul familiare andante, diciamo, molto più comunità, mi piace molto questo.
E questo concilia lo studio o disturba? O distrae?
Aiuta, direi, perché cioè, concilia le due parti alla fin fine, cioè è troppo formale, ti costringe a studiare, forse anche un elemento di distrazione in quanto hai paura di disturbare gli altri. Aiuta anche il fatto che, come diceva prima la collega, che ci si può aiutare tra varie persone comunque.
Quindi anche tu, studio di gruppo, hai molestato qualcuno per farti aiutare?
Per il momento no, però conto di farlo.
Quindi. Benissimo, quindi state tutti attenti. Ascolta, ma la tua dieta, come Daniela ci parlava della sua, e anche Gioia, insomma, ha accennato alla possibilità di poter cucinare come un vantaggio. Tu come sei messo?
Ancora non ho usufruito, a parte del caffè, che era stata, diciamo, un'impresa a farlo funzionare. Cioè, serve la laurea in ingegneria, penso, per...
È per questo che c'è il pollaio, perché ci sono anche ingegneri, quindi chiedi a loro, non ti preoccupare.
Infatti mi hanno aiutato molto ieri sera.
Vai, Enza, con la domanda di Esopo al nostro Marco di psicologia.
Sì, esatto, anche per te questa fantastica domanda. Ringrazio Esopo, comunque. Grazie Esopo. Qual è l'animale più astuto in natura, secondo te? Secondo Loretta era la volpe, secondo te?
Pollo.
No. Il pollo? Certo.
Il pollo che non si fa spennare.
Esatto. Grazie Marco.
Tra l'altro Marco ha portato la prima critica al pollaio, fino adesso solo grandi complimenti, e invece ci sono pure delle critiche: la macchinetta del caffè non funziona, quindi i professori si lamentano per una cosa che non funziona. Enrico, tu che sei pollaista doc.
No, la macchinetta funziona, semplicemente bisogna metterci un po' di impegno la prima volta per capire un po' come funziona, ma non è così difficile. Tutti hanno avuto all'inizio un attimo di defiance davanti a quella macchinetta. Comunque è una macchinetta elettrica, quindi problemi di marchiata IMQ, quindi problemi di sicurezza in teoria non dovrebbero esserci, a differenza di molti altri posti all'interno dell'università dove ci sono macchinette del caffè di tipo anche molto meno sicuro di quella che usiamo noi. Quindi questa come critica portata a questo posto è abbastanza sfatabile. D'altro, abbiamo anche nei nostri archivi un bellissimo reportage con le foto di tutte le macchinette del caffè presenti all'interno dell'università, quindi il primo che prova a aprire bocca su questa cosa
è consultabile. Ci facciamo una mostra su questo?
Certamente, possiamo fare un'esposizione.
Allora io direi, Alessandro, visto che abbiamo qui Enrico ma altri ragazzi, Alice penso, di arrivare ai giorni nostri, cioè le varie contestazioni tra delegati alla sicurezza, delegati agli spazi didattici, preside, direttore di dipartimento e gli studenti.
Esattamente nel 2009, quando è cominciata questo tira e molla, questo confronto che all'inizio era anche pacifico e con pieno di buona intenzione, perlomeno dalla parte dei pollaisti, ma sicuramente anche dalla parte dei professori, e per trovare una soluzione nuova ad uno spazio che sembrava inadeguato.
Infatti il professor Gennaro in un'intervista ci ha raccontato del perché queste due stanze chiamate da voi studenti pollaio ed acquario non possono più rimanere aperte. Sentiamo la voce del delegato, professor Gennaro.
Sono due tipi di problemi legati alla cosiddetta aula di studio ex acquario e pollaio. Il primo è che si trova in un fabbricato che non ha le condizioni, diciamo, ragionevoli di sicurezza e di adeguatezza anche dal punto di vista funzionale, igienico e quant'altro. Per cui non a caso è stata realizzata negli anni scorsi un'aula di studio nuova nel complesso Paolotti. Il secondo motivo è che questa aula di studio è all'interno dell'area del Sud Piovego, che non consente un'apertura nelle ore serali. Anche qui, non a caso, l'aula di studio realizzata a Paolotti è stata fatta là proprio perché ha un accesso diretto da via Belzoni, quindi dall'esterno, senza coinvolgere altre strutture dell'università. Poi diverso è avere una sede per altre funzioni o per altri tipi di attività, come può essere attività di socializzazione, che è certamente un'esigenza importante, come abbiamo scritto gli studenti nel luglio scorso, ma alla quale in questo momento l'Ateneo non è in grado di dare una risposta.
Ci sono stati dei danni riportati, dei furti, cose eclatanti, perché i ragazzi dicono di no, a parte qualche imbrattatura di muri, che però secondo loro possono dipendere da persone che hanno semplicemente scavalcato i muri che dividono quell'area universitaria dalle vie circostanti del quartiere e quindi si sentono di essere estranei.
Nessuna responsabilità viene attribuita agli studenti che frequentano, che hanno frequentato negli anni scorsi e anche nelle ore serali le due aule di studio Pollaio e Aquario. Il problema è che l'accesso all'area del Subbiologo così restava sostanzialmente libera, perché i cancelli poi per l'accesso pedonale venivano lasciati di fatto aperti e quindi questo consentiva l'intrusione di qualsiasi altra persona. Ora, che questa intrusione possa essere possibile anche quando il perimetro è chiuso è certamente fattibile, però un conto è entrare scavalcando una ringhiera e quindi uno è cosciente che sta facendo un abuso e un reato, un conto è entrare da un cancello aperto. L'utilizzo serale all'interno dell'area del Subbiologo consentiva questo. Il fatto è l'incompatibilità dell'uso serale di un'aula di studio con quella ubicazione.
Il professor Gennaro, delegato all'edilizia del rettore, il professor Zaccaria, e lui è appunto il professor Gennaro, dice che si incontrano brutti ceffi nell'area sud Piovego. Invece tu, Daniela, ex pollaista, hai incontrato un bell'uomo.
Sì, direi proprio di sì. Ho incontrato al secondo anno di università, mentre studiavo qui, durante una delle pause studio, ero fuori e ho visto questo ragazzo che stava leggendo un libro sull'arte. E anch'io sono un amante dell'arte, mi sono avvicinata e da lì, da cosa nasce cosa.
Ma è un classico ragazzo che legge il libro d'arte, è proprio segnaloso
al massimo. Al contrario, cioè in realtà avvicinandosi ha visto che le parole erano girate.
No, in effetti devo dire che è stata una coincidenza, o forse lui l'aveva provata 10 volte, 20 volte questa cosa del libro fuori aperto sperando che qualcuno si avvicinasse.
E te, polla, esatto, da pollaio ci sei cascata.
Ci sono cascata in pieno, sì, è stata una bella... ci siamo fatti compagnia per 2 anni, è stato molto bello. E devo dire anche un'altra cosa, che qui io ho ritrovato quella famiglia che purtroppo non avevo con me, perché io sono una fuorisede. E invece essere qui insieme ai miei amici, questo mi ha aiutato anche da un punto di vista emotivo ad affrontare questi 5 anni di studio lontano da tutte le persone alle quali volevo bene.
E di dove sei tu?
E io, i miei genitori sono a Viareggio, mm-hmm. E quindi sono un po' distante, insomma.
Bene. E avete consumato tu e il tuo fidanzato nei pressi del pollaio?
Queste sono cose private.
Ma nessuno si sbottona, cavoli.
Beh, insomma, 2 anni che siamo stati insieme. Vabbè, lascio all'immaginazione.
No, non nell'intimo, nei pressi del pollaio.
Infatti, oddio, immagino che in 2 anni. Però dicevo qui, magari in zona. Ma si può dire tutto. Guarda, tanto, se non lo dici tu lo chiediamo a Enrico. Quindi... sì, questo silenzio ha senso, secondo me. Grazie Daniela, quindi Enrico la prima domanda è...
Sentiamo.
Non l'hai già sentita? No, non
è... valgo della facoltà di non rispondere.
Vabbè. Invece su ben altre cose dovrei rispondere, ossia raccontarci la scaletta, la tempistica della protesta di questo ultimo anno.
Sì. Beh, innanzitutto ci terrei a rispondere un po' agli interventi che ho sentito. Beh, prima ancora mi presento, sono Enrico Calore, sono un ex rappresentante degli studenti, ex nel senso che mi sono già laureato, e rappresentante degli studenti di ingegneria, e ho seguito un po' la questione del pollaio negli ultimi anni, sono stato gestore dell'aula e attualmente sono un dottorando. In particolare ci terrei a rispondere alle questioni che sono emerse dall'intervista fatta al professor Voci e al professor Gennaro. Innanzitutto vorrei evidenziare la contraddizione che c'è nelle due interviste. C'è il professor Voci che dice che nella nuova aula al Paolotti non si può avere una gestione simile a questa per il fatto che l'aula è inclusa in un plesso molto più grande e che quindi l'apertura serale è un problema, eccetera, mentre invece Gennaro dice che l'aula studio vecchia qui in via Barzolo non può essere aperta la sera perché è in un'area che invece è isolata, è a sé stante, eccetera, mentre di là al Paolotti sarebbe meglio. Quindi già qui loro due hanno opinioni contrastanti. E noi quando abbiamo deciso di accettare il trasferimento, l'avevamo accettato proprio pensando che accettando l'aula al Paolotti si sarebbe risolto questo problema del fatto che noi, stando aperti la sera, diamo accesso a quest'area, che comunque, a differenza di come afferma il prorettore Gennaro, non lasciavamo i cancelli aperti. Abbiamo proprio, voi avete appena letto uno dei cartelli che lasciavamo fuori dal cancello, in cui si lasciava un numero di telefono per chiamare, per farsi aprire, proprio per il fatto che non lasciavamo aperto a tutti. Bisognava identificarsi come studenti o comunque appartenenti all'Ateneo. Prima del trasferimento, inoltre, c'era un lettore di badge che permetteva agli studenti di entrare passando il badge, quindi quel cancello restava chiuso. Noi non davamo accesso a chiunque a quest'area.
E questo è un po' diverso da quello che ha detto nell'intervista il professor Gennaro, perché sì, diceva che con il cancello aperto tutti possono entrare. Invece tu mi confermi che c'era un lettore di badge, solo sì, strisciando il badge universitario, quindi o studenti o dipendenti, si poteva aprire il cancelletto.
Esattamente, come adesso c'è un lettore di badge per i dipendenti.
Al Paolotti, alla nuova...
No, anche qui. Adesso c'è un lettore di badge che fa entrare solo i dipendenti. Quindi la situazione a livello di sicurezza è la stessa, perché il fatto che il badge sia per studenti o per dipendenti permette a un malintenzionato di fare la stessa cosa.
Però attualmente, cioè tipo io l'altra sera che sono venuta sono entrata.
Sei entrata perché adesso il lettore di badge è stato tolto e messo nell'aula Paolotti.
Esatto, c'è questo momento perché, di passaggio.
Perché tra l'altro, un'altra cosa molto interessante, perché tipo il problema è che quando noi ci siamo trasferiti nell'aula Paolotti, l'abbiamo fatto in seguito degli accordi che sono stati presi con il direttore di fisica dell'epoca, che è lo stesso attuale, il preside della facoltà di scienze dell'epoca, che intanto è cambiato, e con queste persone noi avevamo preso degli accordi per cui sarebbe mantenuta l'autogestione dell'aula, la cogestione dell'aula in accordo col Dipartimento di Fisica o con la Facoltà di Scienze, e un giorno prima del trasferimento è stato installato il lettore di badge, che quindi ci ha fatto pensare che tutti gli accordi fossero stati mantenuti. Noi ci siamo trasferiti e il giorno stesso, quando abbiamo chiesto delucidazioni sulle modalità di apertura e chiusura, ci è stato detto che era cambiato tutto, che l'aula non era più sotto la responsabilità del direttore di fisica né della facoltà di scienze, che c'era un'altra persona che come responsabile, che è il professore Oddone Schiavon, che è il delegato per il coordinamento e il miglioramento degli spazi didattici, con il quale abbiamo subito cercato di interloquire in maniera da, in un certo senso, capire cosa stesse succedendo, se si poteva discutere sulle modalità di gestione, eccetera. Dopo un mese che gli abbiamo chiesto la prima riunione, è uscito sui giornali dicendo che aveva aperto una nuova aula studio al Paolotti e che quindi aveva risolto il problema delle aule studio a Padova. Ovviamente noi abbiamo risposto al giornale che non era assolutamente vero, che quell'aula c'era stata promessa in cambio di questa, e questo l'ha fatto arrabbiare un po'. E questa arrabbiatura però ha funzionato per concederci la riunione che ha voluto fare con il prorettore Scutari. E in questa riunione si è discusso del problema, fondamentalmente sono seguite varie riunioni in cui si è evinto il fatto che non c'era nessuna intenzione da parte di queste persone di far proseguire l'esperienza di Acquario Pollaio. E dopo aver capito che non c'era nessuna intenzione, abbiamo cercato altre vie, come per esempio il fatto di costituirci come associazione, chiedere che ci venisse assegnata la gestione a titolo gratuito dell'aula, e abbiamo provato a utilizzare un bando che si chiama bando per le attività studentesche autogestite. Però ci è stato detto che il bando esiste sul sito dell'Ateneo, però in realtà non è più valido, non si sa bene per quale motivo. E insomma, sono state trovate varie motivazioni per in certo modo impedirci di continuare a rompere le scatole su questa cosa. Quindi da questo ne è scaturita una manifestazione, e sono scaturite varie lettere che sono state mandate appunto ai prorettori sopraelencati, insomma.
E cosa avete fatto in questa manifestazione?
Questa manifestazione è stata fatta una cosa molto divertente, cioè abbiamo creato una aula studio fantasma davanti al BO, e in pratica fondamentalmente abbiamo fatto dei finti muri di una fantomatica aula studio con delle lenzuola, e ci siamo messi a studiare dentro in rigoroso silenzio come facevamo qui in Pollaio.
E questo cosa ha suscitato poi nella vostra controparte?
Nella nostra controparte, insieme alla manifestazione, era stata spedita una lettera con le nostre richieste e fondamentalmente quello che chiedevamo, in realtà davamo anche una possibilità di scelta, noi non chiedevamo una cosa, davamo queste tre possibilità: o la riapertura del pollaio vecchio, cioè questo dove siamo adesso, finché non sarebbe trovato un nuovo posto dove riapplicare lo stesso modello di gestione, oppure applicare il modello di gestione nel posto nuovo, che era appunto quello che è appunto nell'aula Paolotti, quindi l'autogestione del Paolotti, oppure l'assegnazione dell'aula studio Paolotti al Dipartimento di Fisica, e in questo modo con il direttore di fisica, con cui noi già avevamo accordi, già c'è un rapporto di fiducia, eccetera, abbiamo potuto insomma ritrattare, certo, come il modello di gestione.
Enrico Calore, tu quindi hai evidenziato in questa lunga storia che ci hai fatto del 2010, siamo arrivati circa all'estate del 2010, sì, con questa cronistoria, a due problemi: la vostra richiesta di trasferirvi in altra sede, cioè l'aula Paolotti, con le regole di cogestione tenute in 40 anni, sì, e poi anche la vostra proposta di non essere semplici studenti, ma di, non so, associarvi in un'associazione, in una cooperativa, sì, per eventualmente assumervi la, sì, responsabilità della sicurezza di questi,
certamente,
spazi.
Ma è una cosa veramente incredibile come sia così difficile far risparmiare dei soldi all'università.
Perché, cioè, dici questo?
Quello che vogliamo fare noi è far risparmiare qualche decina di migliaia di euro all'università, che sono il solo costo di gestione di un'aula studio che sta aperta la sera, perché ovviamente bisogna pagare portineria, 150 turisti, guardie, eccetera. Quindi noi ci offriamo di fare questo lavoro gratuitamente, di prenderci tutte le responsabilità, e semplicemente perché il motivo è semplice, che pagare una guardia è una cosa facile da fare, che possono fare con soldi che non sono loro, sono i nostri. Mentre invece far fare a noi il lavoro gratis per loro è un problema burocratico, è un lavoro che devono far loro, quello di cambiare, insomma, creare un bando, uno statuto, che qualunque cosa, per riuscire a dare in concessione un posto.
Allora sentiamo a questo riguardo che cosa ci hanno raccontato il professor Voci e il professor Gennaro proprio ieri mattina e stamattina. Sentiamo prima il professor Voci riguardo l'idea della cooperativa.
Cooperativa di esterni può assumersi qualche compito rispetto all'università, adesso le pulizie è normale, no? Qualche compito di vigilanza, così via, insomma. Che degli studenti facciano una cooperativa per gestire uno spazio dell'Ateneo, questo io non l'ho mai sentito, e non voglio neanche esprimere un'opinione su questo punto perché sono impreparato, devo dire la verità.
Il professor Gennaro invece risponde sulla possibilità di proporre una cogestione anche dell'aula studio Paolotti.
Sia la possibilità e anche l'opportunità di trovare delle forme di cogestione, quindi di coinvolgimento degli studenti nella gestione di un servizio che però è aula di studio, non altre cose. Questa è un'ipotesi sulla quale, in un incontro che avevo avuto con alcuni rappresentanti degli studenti nel luglio scorso, mi ero impegnato ad aprire una riflessione, ovviamente con gli organi dell'Ateneo, soprattutto con gli uffici dell'Ateneo, perché i problemi che si pongono sono abbastanza delicati. Finora c'è stata una sorta di limbo in cui nessuno sapeva bene di chi fosse la responsabilità di quei locali, se del Dipartimento di Fisica, se dell'Ateneo, e naturalmente nessuno sapeva dire esattamente se le coperture assicurative dell'università avrebbero risposto in caso di incidente all'interno di quegli spazi autogestiti. È possibile studiare forme, ripeto, anche di corresponsabilizzazione degli studenti, che è certamente un tema importante, quindi su questo stiamo lavorando in questi giorni. Ripeto, nella lettera che abbiamo mandato agli studenti a luglio scorso, a firma del prorettore alla condizione studentesca collega Scutari e del delegato professor Schiavon all'utilizzo degli spazi didattici, abbiamo proprio sottolineato che questo tema degli spazi o di luoghi di socializzazione dei decine di migliaia di studenti della nostra università è un tema importante, però è un tema che va affrontato come tale. Io sono personalmente molto, ripeto, convinto che oltre a studiare gli studenti hanno bisogno anche di avere occasioni di socializzare, di condividere la crescita che stanno vivendo in questo loro periodo di vita, però è un tema al quale le università italiane sono del tutto impreparate in generale.
Magari su questo senso,
ad esempio, l'impegno che l'università sta mettendo nella riqualificazione degli impianti sportivi del CUS va proprio in questa direzione.
sulla questione che a livello italiano non si siano mai fatte cose del genere, che non ci sia un modo, insomma, di trovare una soluzione burocraticamente accettabile per gestire un'autogestione studentesca, questo è palesemente falso, per il fatto che noi stessi, insomma, che non siamo dei burocrati, abbiamo trovato nello statuto dell'Università di Catania un bando che in particolare regolamenta proprio questa cosa, cioè il fatto di poter dare degli spazi dell'Ateneo in gestione a delle associazioni studentesche, e sul nostro sito pollaio.org si può scaricare e chiunque può vedere, insomma, che questo è fattibile.
Comunque, Enrico Calore, il professor Voci diceva dello statuto di Padova, non in genere in Italia, però sicuramente sapere che a Catania c'è questa esperienza può essere d'esempio.
Sì,
e
sì,
sulla
sì.
Dichiarazione del professor Gennaro, cosa ti aspetti che accadrà?
Sì, è molto diplomatico, diciamo. Adesso bisogna vedere, perché c'è anche da dire che questa protesta che noi adesso abbiamo portato in questa forma, anche possiamo dire anche tra virgolette estrema, che noi stessi abbiamo discusso per vario tempo, cioè arriva ad un anno di distanza dalle prime promesse di impegno nel cercare di trovare una soluzione, e in quest'anno nella pratica non è successo assolutamente niente, quindi siamo stufi delle promesse. Cioè, quello che noi vogliamo dire, restando qui dentro, è che finché non si trova una soluzione, noi restiamo qui. È inutile dire che questo posto, abbiamo capito che questo posto deve essere dismesso, deve essere demolito, è vecchio, ok, però voglio dire, di fianco a qui ci sono delle aule, cioè nello stesso stabile ci sono delle aule dove viene fatta regolarmente lezione dal Dipartimento di Fisica, che sono in attesa di un nuovo posto dove fare lezione. Come sono in attesa loro, possiamo stare in attesa anche noi.
Però pare che non sia così, pare che vi dobbiate accontentare dell'aula Paolotti, che secondo la vostra stessa critica ha dei problemi anche di areazione, se non sbaglio.
Sì, critica anche non solo nostra, voglio dire, uno delle motivazioni principali con cui hanno cercato di con cui sono riusciti a mandarci via da qui inizialmente era proprio i problemi di sicurezza di questo posto, che in realtà sono più che altro problemi di manutenzione ordinaria, magari un po' straordinaria, ma neanche più di tanto. Cioè, ci sono i muri sporchi, ok, è vecchio, è tutto vecchio, ci sono gli infissi vecchi, va bene, però per ammissione dello stesso rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, Claudio Bedin, che all'epoca, cioè non è certo uno che è dalla nostra parte, perché all'epoca, prima del trasferimento, aveva fatto un rapporto su questo posto tutt'altro che generoso, lui stesso ha constatato che nella nuova aula ci sono problemi ben più gravi, come per esempio il fatto che per un'aula da 100 persone non c'è il ricambio dell'aria, che noi abbiamo richiesto un anno fa e ancora non è stato fatto niente. Quindi,
insomma, la questione dei cambi e dei ricambi è importante. Una ragazza da Facebook ci ha scritto che le piaceva studiare al pollaio perché c'era sempre almeno la carta igienica. È una cosa, cioè, quando delle persone si prendono cura direttamente di un posto perché lo sentono loro, sicuramente lo studiano, lo pensano e lo vivono in maniera diversa.
Questo argomento è molto divertente, perché la carta igienica in pollaio la pagavamo noi, perché ad un certo punto avevano smesso di mettercela perché dicevano che la consumavamo troppa e secondo loro veniva rubata. Semplicemente il motivo è che l'aula studio, pollaio e acquario erano aperte sempre, quindi vuol dire che anche, cioè, anche sabato,
ci
domenica
dentro,
fino a l'una
ci mangi, cioè, dentro, ti fai il caffè, cicchetta, secco, che è così, sì. Enrico, ascolta, ma qual è secondo te l'animale più furbo a questo punto?
Sicuramente il pollo di pollaio.
If it ain't got a sin.
Grazie ad Alessandro, detto Ciuffo dei... Ricordami il nome della tua formazione musicale. Ricordala a tutti se avete un MySpace, un sito.
GG5et.
Ok.
GJ5et, GG5.
Scritto così, come lo dici?
Sì.
GJ...
Quintet. O Cinquet.
Ma c'è il MySpace?
Sì che c'è.
Ah, bene.
Però non è curato da me, non l'ho mai visto.
Ah, ok. E la pagina Facebook?
Sì. Penso di sì.
Bene, bene. Allora
no, Facebook.
Vi cercheremo.
Allora, noi siamo pronti con il nostro intervento. Stiamo girando per l'aula studio Pollaio, Acquario, con il microfono lungo. Siamo andati a beccarci. Dovete sapere che è un'aula studio molto seria. Come è cominciato la trasmissione? Cioè, subito il nostro referente di qui, che è Nicolò, ci ha detto: sì, ma quant'è che disturbati? Sì, no, ma dobbiamo proprio cantare. Ma sì, ma. Quindi, ragazzi, in realtà sono estremamente seri. Siamo noi che portiamo un po' di.
Il lupo nel pollaio, facciamo
di tempo
casino.
Faceto, sì, siamo il bue nel pollaio che fa ancora che ci sta stretto. E quindi, a proposito di questo, sempre di polli, pollai, siamo andati a prenderci il nostro Esopo, che ci coinvolge con questa domanda misteriosa: qual è l'animale più furbo secondo te?
Il pollo, ovviamente.
Il pollo anche secondo te? Per te?
Il bue.
Ah, c'è qualcuno.
Sembrano proprio spontanee, ragazzi, queste risposte. Sì.
Questi che abbiamo sentiti sono
Riccardo
e
Chiara.
E il tuo nome?
Jojo,
Riccardo e Chiara, che sono della squadra Bue Rosso.
Cos'è?
Di questo gioco in cui siamo riusciti a convincerli. Li abbiamo corrotti, li abbiamo molestati, come direbbe Enza, per fargli recitare la favola della gallina dalle uova d'oro di Esopo. Noi abbiamo scelto la versione di La Fontaine, che è in rima. Il gioco consiste nel recitare la favola e animarla vocalmente con dei rumori, con onomatopeici, con quello che vi viene in mente. Chi sarà il nostro lettore?
Chiara.
Perfetto. Sei pronta? Mettiamolo Jojo e Riccardo vicini.
Ecco.
Questa è la squadra del Bue Rosso, poi abbiamo anche quella del Pollo Verde, che già li presentiamo, sono
Paolo
e poi
Ambra
e
Christian.
Ok, siete carichi e pronti? Sì. Perfetto. Allora, cominciamo. Questa è mi imposto bene. La gallina dalle uova d'oro.
Aveva un certo tale una gallina che faceva ogni giorno un ovo d'oro, credendo che la bestia peregrina chiudesse in grembo qualche gran tesoro, l'uccise. E aperto il fianco, la sua gallina simile trovò a tutte l'altre che fan l'ovo bianco. Così il suo danno egli stesso procacciò.
Ok,
un grande applauso!
Un applauso a Jojo, Riccardo e Chiara della squadra del Bue Rosso. Vediamo se saranno stati altrettanto bravi. La nostra seconda squadra, i ragazzi coinvolti, il Pollo Verde. Senti, pronti? Chi è il nostro lettore?
Io.
Chi ti chiami?
Paolo.
Ok, abbiamo detto che c'è Paolo, poi?
Christian.
Ambra.
Bene, allora avvicinatevi al microfono e via alla prova della squadra del Pollo Verde su La gallina dalle uova d'oro.
Aveva un certo tale una gallina che faceva ogni giorno un uovo d'oro. Credendo che la bestia peregrina chiudesse in grembo qualche gran tesoro, l'uccise e aperto il fianco la sua gallina simile trovò a tutte le altre che fan l'uovo bianco. Così il suo danno e stesso procacciò.
Porco Giuda!
Bravi, sul finale si sono difesi bene.
Fantastico, fantastico.
Adesso, come bene. In tutti i giochi che si rispettano, c'è l'applausometro, suppongo.
Giusto.
Per decretare il vincitore.
Allora, sentite le prove delle due squadre e per Riccardo e Chiara del Bue Rosso, vai gli applausi. Ed ora sentiamo gli applausi per la squadra del Pollo Verde.
No.
Niente, nonostante la trovata finale che ci aveva sconquassato il Pollo Verde, direi che la squadra del Bue Rosso è stata nettamente superiore.
Nettamente superiore e ha vinto una settimana libera al pollaio. Regalata al professor Gennaro direttamente.
Grazie mille, ragazzi.
È bello ricordare che nonostante una radio abbiamo anche realizzato un video di questo bel momento giocoso che sarà caricato sul canale YouTube e i partecipanti saranno estremamente entusiasti di questa idea.
Alla ricerca di qual è l'animale più furbo, secondo almeno Esopo, noi invece ci chiediamo cosa è successo in questi giorni. Dal 5 ad oggi la sala è stata occupata, è stata riaperta, forzata forse, sono entrati in un disastro, poi tutte le macchine strisciate, libri rubati.
Muri imbrattati, foglie cadute, vetri spaccati. No.
Ho come l'impressione che l'unica, la cosa più incasinata, più rumorosa che è successa in questi giorni siamo proprio noi,
è Gioia. È stata la diretta della radio.
Però dalle tue spalle io vedo dei sacchi a pelo, dei materassini.
Sì, materassini quelli che si usano per andare in palestra, sacchi a pelo, coperte, un materassino da spiaggia gonfiabile, che è stato il più furbo, il più gallo a portarselo.
L'animale più furbo.
Ma c'è il cuscinetto quello d'aereo, che è tanto comodo? No, non lo vedo, ma ve lo consiglio.
Ma che è successo in questi giorni? Ci sentiamo Alice, che è qui con noi.
Ciao a tutti, sono Alice e vi racconterò un attimo che cosa è successo in questi giorni, subito prima dell'apertura quasi formale del pollaio e questi giorni cosa è successo. Vi racconterò inizialmente la mia esperienza, nel senso che prima di Capodanno mi è arrivato un messaggio con scritto «Il pollaio aprirà, venite presto numerosi» e lì cioè, tipo io mi sono messa a piangere, praticamente stavo cucinando e mi è caduto il brodino sulle gambe. Perché, insomma, non sapevo di questa cosa e si sono trovati soprattutto tra quelli che avevano avuto quest'idea di agire in un modo molto più forte e sono trovati a casa di Nevenka, una gentilissima ragazza con una casa molto grande, per preparare un attimo gli striscioni, i cartelloni e l'azione, diciamo, per entrare all'interno del pollaio.
Avete preferito un periodo per il blitz in cui ancora gli organismi universitari non potessero reagire prontamente?
Immagino se è stato scelto sia proprio perché ancora tutta l'organizzazione universitaria era lì che stava digerendo il Pandoro e un po' perché c'era il giorno della Befana e quel giorno tutte le aule studio sarebbero rimaste chiuse, quindi fare la differenza noi con l'aula studio aperta era veramente una gran cosa. Allora, non c'è stato bisogno di bruciare niente, rovesciare cassonetti, anzi non lo volevamo minimamente fare perché avevamo le chiavi e come era stato constatato funzionavano e quindi non è stato difficile.
C'è una nota di stupore, come dire, proviamo a vedere, clic, oh ma che cavolo.
Beh, diciamo che il comunicato in cui ci veniva fornita la gestione dell'aula studio e le chiavi è stato fatto, però non mi risulta esistano comunicati in cui queste chiavi ci siano state tolte né che l'aula studio non sussistesse più.
Quindi Alice, l'aula studio è stata chiusa un anno fa, è stata applicata una nuova serratura che viene aperta con una nuova chiave, però la vecchia serratura funziona.
Sì.
E quando voi avete provato a inserire la chiavetta dentro la serraturina di una volta, avete trovato l'altra aperta. Sì. E quindi magia, siete entrati nel pollaio.
Esattamente. Sono entrati a fare un sopralluogo prima del 5, ma il giorno 5 ufficialmente alle 2:30... si sono aperte le porte del pollaio.
Del paradiso.
Gente
dei polli.
Che gioiva, urlava, oh, oddio mio, il pollaio.
Tutti cosa avete trovato dentro?
Uno sbanderno di roba. Abbiamo trovato un magazzino, perché alla fine questo edificio è stato adibito a magazzino. Abbiamo trovato delle sedie fashion, per carità, però...
Ancora
tipo,
uno studente
poltroncine.
Che si era tardato troppo a studiare, magari, ancora lì.
Ma la domanda che viene a tutti è sbanderno. Che cosa vuol dire?
Uno sfacelo di cose.
Fantastico.
Era stato adibito a magazzino.
Come sei old.
Ma scusa, tutti sapevate che sbanderno voleva...
Vabbè, bastardi.
E insomma... I ragazzi, soprattutto quelli belli muscolosi, si sono messi a spostare mobili, a mettere a posto le ragazze o chi voleva, insomma, puliva i pavimenti, si è dato una pulizia generale e direi che verso le 5 l'aula studio era ufficialmente aperta e già c'era qualcuno di là che studiava.
Addirittura?
Sì.
Dei vostri o qualcuno che ha visto aperto e si è fermato?
Dei nostri, ma che poi hanno chiamato altri e alla fine... Già a sera c'era
movimento.
Un'aula studio. E insomma, io qua è stata scritta la lavagna, giorno per giorno abbiamo scritto che quello che succedeva all'interno. Insomma, leggerò brevemente commentando
qualche
la storyboard.
Punto saliente.
Esattamente, la questione del caffè soprattutto, che è fondamentale. Allora abbiamo detto alle 2:30 l'apertura, alle 5 la gente già studiava, alle 7:20 la Civis si rende conto che sta accadendo qualcosa di anomalo e afferma che possiamo restare massimo fino alle 20:30. La Civis arriva con un tono un po' supponente all'inizio, erano in due, uno che non conoscevamo, che probabilmente era quello un po' più cattivaccio, e poi l'altro della Civis, che è quello che lavora in Paolotti, che è tutto carino e lo salutiamo sempre, ci saluta sempre. Quindi diciamo che mentre quello cattivaccio era lì che ci diceva «Cosa fate qua? Andate via!», quello là era lì che lo teneva «Dai, lascia stare, dai, che sentiamola!». Insomma, era bello, insomma. Siamo la Civis alle 7:30 contatta Bonaldi, che è il vice dell'economato, e quest'ultimo si rende conto della situazione. Il nuovo agente della Civis alle 11:30 chiede se restiamo oltre mezzanotte, con una faccia un po' sconsolata, perché in casa deve rimanere a controllare.
E ci aveva voglia di andare a casa pure lui dopo il suo turno.
A mezzanotte gli offriamo il caffè e se lo beve lui, caro. Poi il 6, giorno della Befana, la gente intanto ha dormito là la prima notte.
E la Civis?
La Civis ha dormito quella notte, qui? Mi sembra che abbia dormito fuori in macchina, con i motori accesi, poverino. Comunque, alle 8:30 ci svegliamo, la gente della Civis non beve il caffè. A 12:30 la gente della Civis arriva, c'è il cambio di guardia, rimane con noi tutto il giorno. Tipo si mette anche lui dentro, entra con un computer in mano e fa «Posso mettermi qua dentro?», come se dovessimo picchiarlo, lui proprio con la faccia tenera, tipo «Scusate», noi lo invitiamo dentro e sta con noi. Alle 9 c'è il cambio turno della Civis e il nuovo agente resta dentro e beve il caffè anche lui. E fin qua tutto bene. Poi il 7, alle 11:23 passa Bonaldi a informarsi sulla situazione. Viene informato che gli studenti hanno riaperto l'aula e che dormono dentro. Non dice niente e ci dimentichiamo di chiedergli se vuole il caffè, ma probabilmente non l'avrebbe accettato. Alle 2 passa Fabiana Pesci, che è una giornalista del Mattino. Il suo fotografo è un ex del Pollaio e nessuno dei due beve il caffè. Alle 16 invece passa Giovanni Viafura, che è il giornalista del Corriere. E non beve nemmeno lui il caffè. Anche lui però era un ex pollo del Pollaio. Alle 23:15 veniamo a sapere che Gennaro ha saputo che il Pollaio era aperto. C'è da precisare che noi il giorno stesso dell'apertura al 5 avevamo inoltrato lettere comunicati ai maggiori esponenti, diciamo, del dipartimento, al rettore, facendo un comunicato ufficiale dicendo che il Pollaio era aperto. Evidentemente era troppo impegnato e in due giorni non ha letto il nostro comunicato spedito per posta. Quindi Gennaro ha scoperto nella notte del 7 che avevamo aperto il Pollaio ed è caduto dalla sedia.
Considerando i tempi delle poste italiane, forse non gli era arrivata la lettera.
Era la posta interna, quindi dovevamo avere più...
Beh, uguale.
Avevamo più fiducia, ma evidentemente...
Evidentemente no.
Ad ogni modo, Gennaro praticamente cade dalla sedia, Fabiana Pesci ci racconta della scenata che ha subito per telefono, perché lei l'ha chiamato
per intervistarlo.
Cosa ne pensa del Pollaio, sto qua che stava mangiando il panettone, insomma, che è caduto? E non credo, abbiamo pensato all'epoca che non era il caso di offrirgli il caffè quella sera. L'8 e all'1 passa un signore di Rete Veneta che fa delle riprese e chiede assolutamente di chiamarlo. Se arriva la polizia e ci sgombera con le manganellette, la prima cosa che dobbiamo fare non è scappare, urlare, chiamarlo, che così viene a riprenderci. Va
bene. Ci sono delle emittenti più serie che hanno mandato il loro inviato a dormire qui quella notte, bisogna dirlo.
È vero.
Cioè, noi, Gioia. La gente si guarda intorno smarrita e dice «Sì, l'ho fatto davvero». L'ha fatto.
Io non ho dato nessun ordine, a parte che qualsiasi ordine che do non viene ascoltato, quindi.
Assolutamente.
Siccome la reazione di Gennaro era stata così turbolenta, aveva detto «Li sbatto fuori tutti!» Insomma, un po' romanzato.
Alla giornalista, però. Questi sono... Sì. Riferisce la giornalista.
Sì, relata refero, però insomma ci siamo un po'...
Preoccupati,
abbiamo deciso l'8 di inviare una lettera aperta ai giornali per chiedere l'apertura di un tavolo di trattativa. Il giorno dopo è stata contattata la giornalista Fabiana Pesci per chiederle se potevamo mandare una lettera aperta che addirittura potesse diventare un articolo per essere pubblicata sul Mattino, insomma, farci vedere dalle queste grandi emittenti
locali.
Patavine. E, alle 16.30 passa un professore che è il professor Peruzzi, che non vuole caffè ma è tutto contento e supporta la nostra causa. Alle 22 arriva la lettera dei rappresentanti dei sindacati degli studenti, del sindacato degli studenti, per cercare una mediazione. Il 10 passa Busetto a dare un'occhiata.
Busetto è il direttore del Dipartimento di Fisica
attuale.
Esattamente,
quello in cui speravamo all'epoca, insomma, che anche doveva essersi offerto per il pollaio, insomma. Non c'era caffè da offrirgli.
Era finito, ci credo, avete offerto a mezzo mondo. Infatti mi stava venendo in mente la domanda, ma quando è finito il caffè poi?
ma adesso arriva, perché alle 10 avete ripassato Busetto per controllare le serrature, per vedere che effettivamente non erano state forzate. Nel mentre un nostro amico Guido è stato mandato a comprare del caffè per il professor Busetto ed è tornato con 3 pacchi di decaffeinato.
Ruffiani.
È stata una cosa tristissima. E quindi niente, solo decaffeinato. Alle 10.26 passa il professor Nigro, che si dice commosso dell'articolo, perché era lui al tempo che ci aveva assegnato le chiavi dell'aula studio. E non c'era ancora caffè, non volevamo figli lag. Poi passa un fotografo di Radio Sherwood. Poi ultimi aggiornamenti del 10, il 16 passa a Bonaiuti, altri 2, per controllare che non avessimo dato fuoco.
A chi?
Ai locali, a tutto... Che stessimo,
per fare un suicidio plateale di massa e attirare l'attenzione dei media nazionali?
Ma sicuramente avevano delle idee sbagliate su di noi, perché sia molti professori sia quelli della Civis entravano
temevano.
Qua come se fossimo dentro un centro sociale occupato con la gente che moriva lungo sotto i tavoli.
D'altronde gli ascoltatori della radio non ti possono vedere in faccia, ma tu c'hai una faccia poco raccomandabile. Lo diciamo noi che ti abbiamo davanti.
L'ultima cosa, Bonaldi afferma che facciamo un buon caffè, anche se non l'ha mai bevuto, ma noi apprezziamo, grazie.
Quindi un applauso al caffè del pollaio.
Ma io non ho mai visto tante persone darsi così da fare per studiare. Tu immaginati, Gioia, tu li vedi, ma i nostri ascoltatori no, che mentre noi stiamo qui a fare radio c'è della gente che sta studiando, c'è delle forme, io faccio il DAMS, delle scienze delle comunicazioni, ha fatto agli anni che furono scienze delle comunicazioni, noi i numeri non ne vediamo da parecchi anni. Cosa stai studiando?
Analisi 2, quindi i numeri ce ne sono un po'.
Ti stiamo disturbando?
No, se no andavo di là, se non volevo sentire nessun rumore.
Ti facciamo un po' di compagnia, ma il tuo studio è produttivo in questo momento?
Sto facendo un esercizio, quindi ce la faccio stare dietro.
Ecco, ma perché fermarsi ad ascoltare la radio o la musica mentre studi, quando puoi direttamente studiare con la radio che fa il suo programma? Qual è l'animale più furbo secondo te?
L'animale più furbo? Non lo so, l'ippopotamo, come è stato suggerito prima.
A proposito di molestare, abbiamo la nostra Enza che è andata in giro come è stato a molestare un altro studente, Alessandro di Medicina, che poveretto attende in piedi da parecchio di poter dire che lui in effetti fa
medicina, è iscritto a medicina
e stava studiando cosa?
In questo momento farmacologia.
Sì, effettivamente, meno male non fa giurisprudenza, altrimenti sarebbe già partita una denuncia per stalking, a quel punto è molestia. Ma
siamo in uno spazio libero, per cui non ho niente denuncia.
Quindi mi stai invitando a molestarti?
No. No, è stato ben chiarito anche dai fogli che di qua c'è la parte comunicativa, le persone si possono parlare tra di loro, c'è anche la possibilità di ripetere ad alta voce, mentre di là studio in rigoroso silenzio.
Ho capito, e tu da quanto tempo frequenti il pollaio?
Beh, considerando che 2 anni fa era ancora aperto, io ero qua, si può dire da sempre. Poi l'anno scorso, quando è stato chiuso, io ero all'estero e sono tornato quest'anno e felicemente ho sentito che veniva riaperto.
Quindi possiamo dire che in realtà l'avevano chiuso in tua assenza, nel senso, è andato via. Ascolta, ma anche tu hai fatto lavori di gruppo qui o hai fatto conquiste, come ci dicevano i tuoi colleghi?
Questo prima non ho seguito questo discorso, però si può dire che c'è qualche anno fa comunque le persone che vengono qua a studiare comunque ci si parla, si comunica, per cui è possibile conoscere nuove persone. Oddio, non niente di così approfondito, cioè non sono, come si può dire, non sì, amicizia sì,
Quindi sosteniamo chi ha occupato il pollaio affinché lo tenga aperto ancora per poter poi far diventare qualcos'altro le amicizie. Bene, ma detto questo, secondo te qual è l'animale più astuto in natura?
Volevo dire l'uomo, ma mi sono ricreduto ultimamente, per cui rimango sul pollo.
Sì, e quindi non mangiamo più polli, è un invito perché è stata la risposta più diffusa. A voi studio.
Entra, sei a due passi, ti ci vediamo benissimo.
Entra, facciamo finta di essere una radio seria, ma non ci si crede nessuno.
Non ce la famo.
Peggio della vita in diretta. A voi studio, tu hai iniziato con cari ascoltatori, cioè da Mike Buongiorno a Cucuzza. Per fortuna che c'è Alessandro che ci regalerà l'ultimo brano di oggi, che chiude questa lunga speciale per il pollaio e l'acquario, lo studio che appunto ricordiamo viene autogestita dagli studenti, che lo è da 40 anni, che speriamo, anche se temiamo molto che non sarà così, continuerà ad essere autogestita dagli studenti ovunque ella sia, vero Ale?
Quindi sentiamo, ma noi vi abbiamo già chiesto qual è l'animale più furbo del mondo intero, della storia. Secondo te, Nicolò?
Non lo so.
Dai, una risposta seria. Immaginate che il grande Esopo, questo personaggio mitico della letteratura greca, si inventò un indovinello con cui riuscì a stupire la corte di Tebe. Non lo so. Quindi... qual è l'animale più furbo? Sicuramente non sono io.
Sicuramente non poteva essere il pollo di pollaio, quindi, giusto?
E quindi qual è l'animale più furbo del mondo?
La formica.
E secondo te invece, Paride?
Io sarchiapone americano.
Sarchiapone americano.
Sarchiapone americano.
Dai un'occhiata su Wikipedia. Sì.
Io vorrei ringraziare tutte le persone che ci hanno aiutato a fare questa diretta, in primis lo staff, quindi Giuliano Risatti alla redazione, Alessia Vercio alla redazione, la nostra Enza Dellicalli alle domande importune. Dellicarri, cosa ho detto?
Calli ci sono, però è Carri, in realtà Dellicarri.
Okay. Al nostro regista
Antonio Massariolo, a questi due poveri conduttori e redattori che sono la Gioia Lovison
e Alessandro Alberton, al nostro musico il Ciuffo,
Alessandro detto Ciuffo, che ci ha deliziato live per durante tutta questa durata.
E vorrei farci un grande, tanto per finire sul cliché televisivo, applauso di incoraggiamento per i pollaisti di oggi.
Sei curiosa, Gioia, di sapere qual è la risposta che pretendeva Esopo nel suo indovinello?
Curiosa di sentirla adesso e di risentirla poi nel podcast di radiobue.it.
Qual è l'animale più furbo del mondo? Quello che non si lascia imprigionare. Is there anybody who remembers? She said that we would meet again some sunny day.
ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.